La Preschi Radio Party. La neve scende sullo chalet, le luci accese nel bar, gli scarponi sopra il tavolo e la birra che fa proste va. Alle casse parte il ritmo, la montagna esploderà.
Poveri, ma belli. Poveri, ma belli.
People trying to get down, and all around town people trying to get down, and all around, all get down.
Bom, 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 baby. My baby. Baby. Che bello.
Oh, hai chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno due, non viene su.
Bonsoir, mes amis!
Ma sei un tartufone! Cavolo!
Almeno allora, una volta ogni sei mesi.
Sì.
Ma mi hai cambiato.
Non ti ho cambiato
le cuffie?
Ti ho cambiato le cuffie!
No, ma guarda che tu stai scherzando, ma io sto impazzendo! Cioè, ogni giorno sento la mia voce diversa.
Io penso che tu stia impazzendo. E questo mi preoccupa clamorosamente. Cioè, tu stai perdendo la Trebisonda.
Il senno.
Sì.
Ma mi vuoi bene?
Sì. Sì, ah, ma ti voglio bene, sei come una specie di fratellino, insomma.
Se tu non mi accudissi...
lo so.
Sarebbe una tragedia.
No, non preoccuparti, ti...
Dopo ci facciamo le carezzine. Mano.
No. No!
Come no?
No, le carezzine le fai al cane di... alla Nina, al cane di Roberto Festa.
Che salutiamo. Ciao, Nina!
Ciao.
Verrà il giorno.
Che cosa?
No,
cosa dici?
No, verrà il giorno.
Giorno cosa? No, in cui non rovisterà più tra
i rifiuti.
Tra i rifiuti.
Il cestino della pattumiera. Vabbè, allora, oggi una puntata... Vedi che anche tu guardi le cuffie?
No, perché ci hanno chiesto se sono delle Sennheiser H25. No. Allora, quelle di Disma forse sì. Cosa
Aspetta,
sono? Guarda
vedere.
Sopra.
Dove l'è? Audio... No, vabbè, non si può dire la marca.
Ma sì, che cazzo te ne frega?
Audio Tecnica si chiamano.
Le mie si chiamano Fan Generation. Invece sono state prese probabilmente da una bancarella, cioè.
Probabilmente sì. Quello è il fatto che
per divertirsi di brutto.
E i microfoni che cosa sono? Vediamo.
Allora, Graziano scrive un messaggio che mi piace.
Sono sure.
Vorrei ridire. Di Smalone, siete grandi, siete leggenda, poveri ma belli, ciao ciao.
Grazie.
Grazie Graziano.
E anche?
E Graziele, grazie. Facci la grazia. Ci scrive via Telegram. Dove? Al 331-62-14013.
Io volevo ringraziare una categoria.
Addirittura?
Lo sai quale.
Davide Facchini, quelli che impacchettano i libri e li portano giù dalle scale. A 80 pacchi l'ora.
Esatto, no.
Sì, è da ieri che mi sfranteghi completamente. Me l'hai scaraventato in strada.
Ne ho parlato oggi anche col mio medico di base. Quando sono andato.
Il tuo ex medico di base perché ti ha eliminato.
No, poi. Sì? Che gli dicevo, no, ma io ho speso i soldi meglio spesi nella mia. Uno può pensare viaggi, droghe. Il sessone, no, i soldi meglio spesi nella mia vita in questo trasloco dove non ho fatto niente.
Sì. Sei stato lì con la pipa a guardare.
No, sono andato via perché mi sentivo molto in imbarazzo al fatto che lavorassero e io non facessi un cazzo. E hanno portato via 160 scatole di libri. Sai cosa vuol dire? 100.
Ma sono due giorni che me lo ripeti ossessivamente. Io spero che questi libri siano persi per sempre e no, te li rubino in quel posto là dove li sono stati stoccati. Perché mi hai stufato.
Allora, 160, non 10. 50 sono tante, anche 50.
Questa cosa
80,
che vuoi parlare del numero di scatole piene di libri solo per vantarti della tua biblioteca, della tua intellettualità. E fra l'altro indirettamente è patetica. Patetico. Okay.
Io sono cresciuto rispolverando il Shakespeare.
Sì, sei cresciuto in calzamaglia come uno del 600.
No, guarda, uno dei libri che mi ha fatto più piacere ritrovare è stato La nausea di Sartre, che l'ho guardato e mi è venuta in mente tutta la mia adolescenza, tutti i primi contatti con la depressione.
Quando spendevi soldi nelle altre cose e non in traslochi.
Esatto.
Ed essendone triste.
È vero. Invece adesso guardate... Vedi, arrivi alla mezz'età...
Trovi la tua strada, la strada è il trasloco.
Comunque grazie a voi che fate quel lavoro lì, perché è un lavoro molto faticoso.
Ma è ben pagato, però.
Non lo so, non so.
Non sai quanto hai pagato.
No, so quanto ho pagato, ma non so cosa arriva a loro.
Vabbè, tutto.
Ma no, è un'azienda, cioè una...
Sono dei lavoratori precari.
Saranno assunti,
sono dei sottopagati, sottomessi, sfruttati.
Ma no, assunti.
In nero.
Ma no, saranno assunti, spero.
Gente che si spacca le caviglie giù dalle scale con i tuoi scatoloni e vengono rottamati, termovalorizzati al Silla 2 per far sparire le tracce, le prove.
Ma no, ho fatto tutto online, ho fatto i bonifici.
Ed è tutta colpa tua, è sulla tua coscienza.
Ma no.
Hai dei cadaveri sulla tua coscienza, Dis.
Ma no, guarda, gli ho anche detto... A un certo punto, mentre mi allontanavo, gli ho detto: volete che vi prenda qualcosa al bars per fargli vedere?
E loro: no, è tu. Allora comunque mi trovate al bar, perché
sì,
sei andato a spararti due Campari.
Due amari.
Hai detto basta con i Campari, sono gli amari. Due bottiglie
comunque
di amari.
Grandissimi.
Cioè...
Una cosa che una persona, un incapace, fa in 6 mesi, la fanno in 8 o 7 ore.
È il loro lavoro, Disma. Loro non sarebbero mai capaci di fare una trasmissione radiofonica.
Ma vuoi mettere il peso, cioè il peso.
Ma cosa vuol dire? Ma vuoi mettere il peso mentale di fare una trasmissione davanti a questo pubblico così difficile?
Sono dei baraccati.
Cioè, un pubblico che ci rende la vita un inferno.
Talmente.
Che ci chiede cose continuamente, che ci manda SMS.
Vogliamo di più.
Sì. Ciao, ma Disma occupava abusivamente una biblioteca, chiede Rosy. Vedi, persone che insinuano continuamente là fuori.
Haters. No, però la mia biblioteca, diciamo che è pari a quelle grandi biblioteche.
Sì, quella di Alessandria d'Egitto.
Sì, oppure
alla Bay.
Alla, come si chiama? No, alla
Bay si chiamano. Come si chiama quella nuova?
Quella
che aprono
Biblioteca
Porta Vittoria.
Biblioteca Europea
Comunale, Beck.
Gli alberi.
No.
Una cosa del genere.
Beam.
Una roba così.
No, come si chiama? Ditecelo al 331-6214013.
No, il nostro ospite lo sa o no?
No, non me lo ricordo.
Neanche lei, che lui è, fra l'altro è del settore.
Biblioteca Europea.
Ma te ce l'hai 160 scatole di libri?
Più o meno.
Anche
Io ho fatto tipo 4 traslochi circa.
Tra l'altro li ha fatti
traslochi
da sola, mica come te.
No. Però tieni conto che le scatole però tengono massimo una ventina di libri, perché pesano una quantità
mostruosa. Sono 30x30x40.
Vuoi dire quanto le hai pagate l'una?
No, non le ho pagate. Ho pagato le altre scatole, quelle di plastica.
Ah.
16 euro l'una e ne ho prese 10.
Sì, ma si possono, secondo me, si trovano anche un po' a meno, eh?
Mica tanto.
Dove sei andato a prenderle?
In un negozio di bricolage.
Che ha la parola
bricol nel nome, sì.
Sì.
E si chiamano tutti.
Sì, più o meno. In via Washington sei andato?
No, beh, non facciamo pubblicità.
Ma chi cazzo te ne frega?
No, però.
Io ho un aneddoto pazzesco riguardo il brico di via Washington.
Beh, fammi finire la domanda,
sì.
Però. Perché queste scatole di plastica, che sono comodissime, ma come fa a costare 16 euro una scatola? o comunque 15, insomma. Pronto?
Pronto, io non so il numero della biblioteca, però ho bisogno di un favore, il numero di Tony Gorgonzola.
Perché?
Lo sto cercando da 3 mesi perché ho dei vecchi apparecchi telefonici che Andrea aveva fatto una trasmissione. Che
chi è Andrea? Aspetta.
È Andrea che conosce Giulia.
Andrea,
ma
che
è finita
Giulia.
La trasmissione di Giulia?
È finita,
siamo degli altri adesso.
No, ma Giulia è da gennaio che la sto ricorrendo. Ma
ho capito, ma è finita la trasmissione, devi chiamare entro le 5, come facciamo?
È per quello che non la trovi.
Ho parlato con Braga.
Ma perché
Braga,
chiami all'orario sbagliato?
Allora ha parlato con Braga.
Cercando Giulia e telefona a noi.
Beh, io tra l'altro, incredibile, ero di fianco a Braga quando lei l'ha chiamato. E Braga faceva quella faccia classica del qua tagliamo corto, perché
tagliamo lungo, non corto.
Vabbè, ciao.
Vediamo se qualcuno ci ha detto come si chiama la biblioteca. No, ma sì, la Sormani esiste ancora, lo sappiamo, ma
è un'altra roba, cioè,
allora non è allora
ancora,
sì, c'è Matteo che ci dà degli imbecilli,
perché vedi che è pubblico difficile.
Sì completamente. Perché dice che è BAM. Ma no, BAM è la biblioteca degli alberi a Porta Nuova. Noi vogliamo quella di Porta Vittoria.
Quindi Matteo, chi è l'imbecille?
No, gli ho già dato dell'ebete.
Ah,
quindi
okay.
Vabbè. Siamo pari. E, nessuno se lo ricorda.
BEIC.
Ah, vedi che la I c'era.
Biblioteca Europea di Informazione e Cultura.
Bravo.
BEIC.
Ma non è ancora attiva.
Ah, vedi che ci hanno anche scritto.
No.
Ci ha scritto anche Debs. Deborah detta Debs.
No, sarà ancora un polo culturale, non è ancora ufficiale, anche perché Sormani esiste ancora.
Sì, quindi esiste ancora, però dico, insomma, è in via di cambiamento,
sì,
o
dismissione.
Insomma, non sarà più esattamente quello che è adesso. Però la domanda è:
perché costa così tanto?
Non lo so, Dima, io avevo un aneddoto da raccontare.
Allora, vai con l'aneddoto.
Allora, il Brico di Via Washington per me è un luogo importantissimo, perché è il primo luogo in cui mi sono recato il giorno 4 maggio alla fine del lockdown del Covid.
Ma va?
Sì. Insieme al sodale Lele Sacchi siamo andati a comprare con le nostre mascherine in coda fuori, una alla volta, dentro siamo andati lì. Da veri patriarchi che vanno a comprare dei pezzi di legno.
Ma perché?
Perché dovevamo comprare delle cose. Io ho comprato dei battiscopa e lui delle mensole.
Ah, non per birre.
Birre? Al Brico? Cazzo, vado in birreria per le birre, mica vado al Brico.
So,
scusa,
che tu ti muovi sempre per birre.
Ma questo è vero, spesso mi muovo per birre. No, lì mi muovevo per comprare delle cose da casa.
Ah.
Perché avevo fatto 1000 lavori in quei 70 giorni. Avevo verniciato talmente tanto dei pezzi di casa che mi è venuta una tendinite che mi è durata tipo un anno e mezzo.
E la cubatura della casa si è ridotta.
Si è ridotta sì, per gli strati di vernice, sì.
Vabbè, cos'è che stavamo dicendo?
Che c'è il BEIC, questa nuova biblioteca, che c'è il BAM, che è quell'altra, e che Milano è una città degli eventi da bere.
E volevo chiedere...
birra, torniamo lì.
Ma ti volevo chiedere questa cosa, che tu mi hai già risposto fuori onda, ma...
Sì.
Avrei dovuto dare...
Una mancia,
cosa che ovviamente non ho fatto, perché
allora,
sono
Disma,
miserabile.
Lì la risposta è lì, avresti dovuto. Beh, dipende, dipende anche quanto gli hai irrisi, quanto hai fatto il borghese, quanto hai fumato la pipa di fronte a loro,
ho detto,
i piedi sui loro giubbotti.
No, ho detto diamoci del tu. Quindi
e li hai chiamati giovanotti?
No.
Li hai chiamati tu, hai detto loro giovanotti. E poi, siccome erano evidentemente non italiani, li hai trattati con sufficienza.
No, erano italiani. E per salutarli gli ho dato il 5, anziché la mano come fanno gli adulti.
E loro volevano un 5 farcito e tu col cavolo, No, vabbè, la mancia...
Comunque ho speso un botto di soldi mostruoso per il...
Lavoro. Non è che perché fanno un lavoro che tu ritieni umile...
No, non umile, coglione, faticoso.
È faticoso e allora gli devi dare la mancia, perché è colonialismo
neanche,
il tuo.
Anzi, neanche perché lo ritengo faticoso.
È un lavoro come un altro, è salariato.
No, però hanno fatto un lavoro che ha risolto una situazione che mi avrebbe mandato in paranoia per mesi. Cioè
sì,
che avrei...
l'abbiamo capito, ma sai cos'è il problema? Che ti ha mandato lo stesso in paranoia.
Vabbè. Senti, l'hanno citato, quindi mandiamolo, il nostro Tony Gorgonzola.
Ah, beh.
Tony Gorgonzola, il king della discarica. Da Bello Notizie, la voce più carica. Principe dei baraccati, signore degli scartati. Se puzza il profumo, se crolla è destino, Tony Gorgonzola, il re del casino.
Il notiziario bello!
Bello! Notizie
buone!
Bello!
Una sigla ancora più bello!
Buongiorno da Bello Natura, Tony Gorgonzola. Oggi parliamo del... il luppolo.
Bello!
Il luppolo, lo sapete già, è quella pianta che con i fiori si fa la birra.
Bello!
Che poi di smacchione, alone, se ne bevono in grande quantità.
Bello!
Invece no, Tony Gorgonzola con il luppolo, i germogli del luppolo, li mangia, ci fa i risottoni.
Buonissimo!
Risottoni! Oppure ci fa le frittatone.
Buonissimo.
I frittatoni. Eccoli lì, sono buonissimi. Adesso ne raccogliamo un bel ceppone. Andiamo a casa e stasera con...
bello!
Dantino ci facciamo una frittata.
Buonissimo.
E una bella risottata.
Buonissimo.
Avete ascoltato? Bello! Notizie!
Molto bello!
Buon risotto a tutti, buona giornata a tutti da Tony Gorgonzola. Ciao, ciao, ciao!
Il re dei baraccati!
Grandissimo!
Eppure i nostri ascoltatori lo inseguono da mesi. Tony, dove sei?
È perché vogliono menarlo. No, in realtà Tony è diventato una potenza per quanto riguarda la fornitura di scenografie per i teatri più in voga dello stivale.
Sì, incredibile.
Del tutto il sud Europa non fa altro che chiedere di lui.
Beh, Tony mi aveva dato una mano con lo smaltimento di cose che poi ha regalato in giro.
Ma erano robe
di pregio,
utrefatte,
firmate da me.
Sì, tipo?
These my stars.
Tipo cosa?
Eh?
Dimmi una cosa.
So, un bidone della spazzatura.
Ma pieno?
No, vuoto.
E quello non poteva, cioè, non volevi buttarlo per riciclarlo?
No, l'ho buttato perché era conciato, però comunque...
C'era rotto? Aveva
no,
delle crepe?
Era un po' scrostato, sai, quei...
Qualcuno se l'è preso perché,
sì,
perché era di These my stars.
Ma certo, cioè, poi i pattini...
Fantastico, noi volevamo fare un piccolo microfono aperto.
Facciamo il make-up, vediamo.
Allora, abbiamo parlato di mance, adesso abbiamo 10 minuti. Se date la mancia, quanto date di mance in Italia e non all'estero? Quanto date di mancia? A chi la date? E la mancia più consistente che avete mai dato? Oppure, se siete dall'altra parte della barricata, le mance che prendete, perché magari fate un lavoro in cui si prendono mance. Allo 02 33 001 001.
Non valgono le mancine del compleanno?
No, no,
del
sul
Natale.
Lavoro, mance al lavoro. Io ne ho un aneddoto, erano venuti dei miei parenti degli States, della Americani, secondo me erano ancora le lire, quindi stiamo parlando di pre-2001, 2002, e siamo andati in un bar, ricordo in via San Pietro all'Orto, a mangiare un panino, prendere una Coke,
yes,
una Diet Coke, e abbiamo speso tipo 25.000 lire. E il mio zio d'America ha dato alla cameriera, non so se era una cameriera, credo, una ragazza, 20.000 euro di mancia, cioè
20.000 lire.
20.000 lire, cazzo, scusate, sì. Erano 25.000 di spesa e 20.000 di mancia, quindi il doppio. E non ho mai visto un sorriso così spettacolare. Cioè, non poteva crederci.
Intanto ci scrive qualcuno per le mance. Sergio ci dice che la mancia l'ha data noi due quando ci ha regalato il biglietto a Bergamo per...
Grandissimo, noi baraccati. Grazie, Sergio, non ce lo dimenticheremo mai.
Lo ricordiamo bene. Consegna mobili 6-7 anni fa, 50 euro. Questo credo che sia per farmi vedere.
Presi o dati, stelovere?
Ah, giusto, sei il datore o il prenditore? Pronto, ciao.
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 Allora, non indirettamente, nel senso non sono io che prendo le mance, però mio figlio lavora in un hotel a 5 stelle lusso di Milano, di cui non faccio il nome, e la clientela è decisamente su di tono. No? Alcuni di questi, per non sfigurare, diciamo, davanti ai propri ospiti, hanno più di una volta, più di un'occasione, lasciato mance dell'ordine di 1.000-1.500 euro.
Minchia, ma senti, ma la politica però è quella di dividersela, la mancia?
Allora, sì, nel senso che c'è una sorta di cassa comune in cui confluiscono tutte queste... questo ben di Dio, e poi viene divisa però anche lì con dei criteri che sono gerarchici, cioè chi sta più in alto nella gerarchia prende in proporzione di più.
Che brutta
ma no, ma dovrebbe essere il contrario, tutto cazzo, scusa.
Tutto orribile, esattamente, dovrebbe essere il contrario. Tutta questa storia qui è molto, molto brutta.
Ma
molto
inaccettabile.
La cosa incredibile ancora di più è che ti danno una mancia di 1.000 euro, cioè, ma tutti i giorni capita una roba così?
Tutti i giorni lui non me lo racconta che capita così, però me l'ha raccontato già un casino di volte rispetto al mio standard.
Ma ti fai un secondo stipendio?
Per lui no, per lui no, però una buona integrazione.
È una buona integrazione. Sì. Va bene, beato
adesso
lui.
Voglio vedere chi mi batte.
Vediamo, grazie.
ciao,
pronto?
Ciao, sono Mauro.
Ciao Mauro.
Io ho fatto per vari anni un lavoro di... si porta a casa la gente, prima pizza e poi alcolici.
Sì.
E prima di ricevere io stesso una mancia non sapevo si destro le mance in Italia, però mi ricordo ancora perché era tipo la terza volta che andavo a consegnare e il totale era tipo 22 euro, il tizio mi fa fai 30 e io non ho capito, fai 30, sono 22, certo. Sì, ti do la mancia, 8 euro di mancia, sì, minchia,
è un terzo, più di un terzo della spesa.
Sì, poi invece una volta sono cameriere e dei tedeschi hanno lasciato il doppio del totale di mancia, cioè avevano 50 euro, hanno 50 euro di mancia su 50 euro di conto.
E te la lasci?
Dipende dal ristorante in cui quando vado io in giro, no.
Occhio, perché ti salutiamo per sempre perché c'è un timer di una bomba, stai per esplodere, sembra.
No, è che non sono nella mia corsia, scusate.
Ah, ok.
Ciao,
grazie.
Ciao.
È vero, sembrava il timer di una bomba. Senti, ma ristoranti, io devo essere franco, non ho
non
mai
sei Disma?
Lasciato una mancia.
Non sei Disma?
No, Disma, sì.
No, tu ma tu... Sì, forse sì, qualcosa mi è capitato, ma rarissimamente, essendo...
Forse una volta, anche io, perché c'era una cameriera...
cerca di fare colpo?
No, perché cioè, la trovavo bellissima e
quindi cercavi di fare...
No!
Ma stai peggiorando la situazione in un modo da cui non puoi tornare indietro.
Non gliel'ho neanche detto.
Cioè, hai cercato di comprarti una persona, una donna.
No, non dire stupidate. Ho lasciato i soldi e me ne sono andato.
Ma chi sei, Puff Daddy?
No, ho lasciato i soldi e me ne sono andato.
Ok.
E che cavolo.
Mamma mia, con il nome, il tuo numero di sulla banconota, e dei disegni osceni.
Figurati che
sappiamo
io,
come fai tu.
Non le fai.
0233001001, ci porti dal...
disegni osceni, perché fanno colpo, non lo so,
la mentalità che esprimi tu probabilmente con questa cosa di comprarsi le cameriere con i soldi, forse anche i disegni osceni servono. Ci scrivono dei messaggi, allora... allora sì, c'è Andrea che una volta ha fatto un trasloco insieme a me e abbiamo svuotato casa di mia nonna. Abbiamo portato via dei mobili devastantemente enormi e pesanti, però forse abbiamo avuto della mancia da parte di mia zia.
Ah sì?
Forse sì.
Cioè, eravate stati pagati?
Siamo stati pagati, sì, forse sì. Beh, sicuramente lui è stato pagato perché, cioè, io avevo anche una questione... familiare,
certo.
Sì, no, io sicuramente non sono stato pagato, non credo di essere stato pagato, ma lui sì.
Mentre invece Francesca ci parla di 50 euro di mancia in un unico tavolo, ma avevo scordato di segnare una tagliata e quindi mi sono state trattenute dal proprietario.
No, che schifo.
Vabbè, ma non va bene.
Ma no, ma siete dei bastardi, i proprietari. C'è Roberto che ce ne spara una veramente grossa, dice che faceva l'NCC una volta, noleggio con conducente, cioè faceva il conducente di autonoleggio, e una volta degli americani gli lasciarono 868 euro o dollari di mancia.
È pazzesco.
Ma secondo me si sbaglia, cioè tipo doveva pagare 32, gli è andato un biglietto da 1000, un grant.
Esistono?
Biglietti da 1000, grant.
Ah, ma in dollari.
Dollari,
ah,
sì. Ah. Boh.
Facevo l'NCC, l'hai letto, vabbè, e comunque la cosa è che se sei povero fai fatica a dare le mance. Cioè, se
no,
sei...
vabbè, ma questo sì, però io sono sconcertato dalla testimonianza del nostro, dell'ascoltatore prima, che ha detto che suo figlio, che lavora nel Five Stars Super Luxury, non prende, cioè i gradi superiori prendono più soldi, ma dovrebbe essere il contrario per riequilibrare un pochino, anche perché probabilmente i gradi superiori hanno anche meno a che fare con la gente.
Probabile. Pronto? Ciao. Ciao.
Ciao.
Chi sei?
Ciao, mi chiamo Daniela, volevo raccontarmi solo una scenetta molto interessante. Mio marito, ex pilota d'aereo, andò a lavorare in Arabia Saudita qualche anno fa, lavorava per il ministro degli interni e allora appartenente alla famiglia reale, e alla fine del primo volo entrò il cosiddetto ciambellano di corte, insomma quello, il segretario dell'allora ministro, quello che era, e naturalmente lui pensò, con una busta in mano, e lui pensò, lui comandante, e pensò che okay, mi ha licenziato per qualche motivo, perché insomma Arabia Saudita non è che fosse proprio un paese così ospitale e desideroso di lasciar passare anche piccole cose così. Invece nella busta c'era una bella mancia di 700 euro.
Bella.
Porca vacca.
No, scusate, 700 dollari.
Vabbè, siamo lì, dai.
Comunque...
No, la cosa buffa è che la mancia al comandante dell'aeroplano.
Eh sì, è bizzarra. Sì.
Ma perché più sei, sì, king, e più te ne freghi, insomma.
Lui temeva il licenziamento, di essere sbattuto fuori dal paese per qualcosa che non sapeva di aver fatto, insomma, invece si è beccato sui 700, e poi la cosa ovviamente si è ripetuta.
Non ho capito una cosa però, era comandante dell'aereo personale di questo...
Era un po', no, questo qua aveva una compagnia.
Ah, aveva una compagnia.
Ma una compagnia di executive, non VIP, ma VVIP, cioè Very, Very Important Persons.
Ah, tipo noi? Tipo noi, Disma?
Praticamente sì.
Grazie.
Se tuo marito ha voglia di arrotondare, può venirci a guidare su un risciò.
Sì, ci sono dei video anche che ci...
Adesso mio marito è in pensione, però devo anche dire una cosa. A un certo punto se ne andò, nonostante le mance, perché... Purtroppo gli fecero portare il boia con i condannati a morte.
Oh madonna, oh, minchia, madonna. No, cioè,
è stata un'esperienza,
che roba terribile,
che lo ha convinto, diciamo, che non ci sarebbero state somme che potevano risarcire un'esperienza di quel tipo lì.
Certo.
Ciao!
Grazie!
Ciao,
buona giornata, un saluto al marito. Noi torniamo però dopo il GR, ci scusiamo con chi sta chiamando, torniamo dopo il GR, a tra poco.
about no government warning about that promotion of the civil life of the damn bad building. Grim fool Asher on the 45. Well, it's a grim fool Asher on the 45. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. I'm from 45.
Ci dicono che Asha di Brimful of Asha è morta pochi giorni fa a 86 anni.
No.
Eh sì.
E quindi questa è una canzone tributo di fatto,
un
tributo da parte nostra a Asha.
È incredibile quanto siamo sul pezzo, Alone, anche quando non sappiamo di esserlo,
Sì, io sto andando un attimo sul radar del Centro Meteo Lombardo perché non vorrei essere stato un po' troppo avventato avendo tirato fuori Evelyn oggi.
No.
E non voglio beccare la pioggia.
Ma va, oggi non
perché sono andato in giro con Gino negli ultimi due giorni, no? Che era un po' che non usavo. E invece ho ripreso Evelyn oggi, la mia moto.
Mm-hmm.
E non vorrei che poi piovesse. No, vero? Siamo sicuri, vero?
No, non piove, non piove.
Ah, ok. Vado sulla animazione radar. Mm-mm. Ma non c'è niente, non c'è mezza nuvola.
È ufficialmente estate, Alone.
Andiamo dicendo, è statone, estate. Qualcosa, sì, c'è qualche nuvolina però,
Hai appena fatto la pubblicità di una bevanda al gusto di te. Allora, sono le 5:40 minuti e siamo qua a Poveri ma Belli con la mitica professoressa Roberta, la regina della storia, colei che tutto sa e tutto può. Buonasera professoressa, di nuovo benvenuta.
Buonasera. Tutto so, insomma.
Tutto sa. più o meno. Allora, più ricordiamo meno. Che è la stiamo facendo la il torneo per scegliere qual è la rivoluzione più figa della storia delle rivoluzioni, rivoluzioni e rivolte, per essere onesti. E abbiamo fatto un tabellone tennistico, per ora abbiamo fatto Rivoluzione francese versus zapatismo e ha vinto lo zapatismo col 55%. Ricordiamo che si può votare sul gruppo Facebook di Poveri ma Belli. Poi abbiamo fatto le rivoluzioni del Moti del 48 contro insurrezione di Spartaco, 56% ha vinto Spartaco. Infine il terzo match è stato rivoluzione haitiana degli schiavi contro la Jacquerie francese e ha vinto e per ora guida la classifica al 72% la rivoluzione haitiana degli schiavi. E io direi quanto sono prevedibili i nostri ascoltatori.
Beh, vabbè, perché sono dei compagni, sono delle compagne che vogliono la libertà per i baraccati contro i Kings, vogliono tagliare le teste loro.
Vabbè. Vediamo come andrà oggi. Oggi abbiamo la guerra dei contadini tedeschi.
La rivolta più che guerra.
Rivolta, i contadini tedeschi, siamo nel XVI secolo e che tra l'altro è raccontata molto bene da Wu Ming, e la rivolta dei ciompi. Insomma, due rivolte oggi.
Non esatto.
Che parlando di Stargate starebbero bene con Rivolta d'Adda, per esempio. Che chissà perché si chiama così. Cioè, è stata una rivolta a...
Non ho la minima idea.
Non sa tutto allora.
Non so, proprio tutto no.
Allora, la prof ci racconterà le rivolte. Intanto voi potete già votare, poi eventualmente potete cambiare il voto se dopo la prof cambiate idea. Sul gruppo Facebook di Poveri ma Belli è già attivo il sondaggio. Quindi ricordiamo, prof, lei ha 6 minuti per spiegare ogni rivolta e partono adesso. Via!
Ok, allora, la rivolta dei contadini tedeschi, data 1524-1528 circa, è stata la più grande rivolta popolare da un punto di vista numerico in Europa prima della rivoluzione francese. I contadini in Germania, come accadeva per tutti i contadini dell'epoca, erano abbandonati in qualche modo all'arbitrio dei loro signori, erano vessati da tutte le parti, sia appunto dai signori che li obbligavano a fare delle corvée, anche da parte della Chiesa che chiedeva la decima del loro raccolto delle loro raccolti o dei salari, dei pochi salari. Quindi insomma erano oppressi da ogni lato, politico, giuridico, economico, religioso, e però non avevano nessun tipo di diritto. Il contesto intanto in cui scoppia la rivolta è importante, è quello della riforma protestante, e benché non ci sia stato praticamente alcun collegamento con essa, è comunque innegabile che gli attacchi di Lutero verso i privilegi ecclesiastici e le esigenze di soldi che richiedeva sempre il Papa da Roma offrirono comunque ai contadini una sorta di, insomma, di parole di battaglia, per cui le idee di sacerdozio universale piuttosto che il concetto di libertà del cristiano vennero intesi dalle masse in modo molto materiali e interpretati come una vera e propria condanna della servitù della gleba a cui loro erano sottoposti. La sollevazione comincia nel giugno del 25, anzi nel giugno del 24, in una regione meridionale della Germania, nella Selva Nera, pian piano si estese poi in gran parte, diciamo, di altre regioni, tipo l'Alta Slesia. Nella primavera dell'anno successivo i contadini, benché apparentemente non uniti, però insomma sostanzialmente riuscirono a elaborare un vero e proprio programma politico, ricordato come i 12 articoli. 12 articoli in cui che oltretutto, grazie anche all'invenzione della stampa proprio di quel periodo, si diffusero molto velocemente.
Ma questi contadini erano dei baracconi, non sapevano...
Non sapevano leggere, ma chi sapeva leggere glieli raccontava.
Perché gli raccontava un po' quello che voleva, però...
Insomma, dovevano,
gli faceva un po' su questi sempliciotti.
No, ma per quello le parole d'ordine che passarono erano quelle giuste. Insomma, si chiedevano fondamentalmente la libertà di poter scegliere il parroco, la limitazione delle decime, la possibilità di cacciare, di pescare liberamente nel territorio, così come di utilizzare la legna dei boschi senza nessun tipo di...
C'era la pena di morte in alcuni casi.
Beh, erano tutti sotto... Le terre erano sempre... praticamente private.
Era la pena di morte anche se portavi la verdura sbagliata, sì, per la della decima.
Mancano tre minuti.
Intanto l'insurrezione, sì, mi bloccate. Intanto l'insurrezione si estendeva velocemente, comunque fino a mezza Germania. Erano almeno quattro i centri principali dell'insurrezione, e in tre di questi, dove i principi erano forti nel loro governo, vennero velocemente represse. La protesta viene rapidamente repressa, ma non in Sassonia e Turin. Lì le cose si complicarono, perché a capo della rivolta c'era un certo Thomas Münzer, un leader molto radicale che aveva istituito addirittura nella città di Mulhausen una sorta di regno di Dio con basi molto comunistiche, predicava l'abolizione della proprietà privata, l'uguaglianza praticamente di tutti gli uomini. E a differenza di Lutero, che invece intendeva la libertà spirituale e quindi separava la libertà spirituale dall'obbedienza politica, invece per Münzer credeva che la trasformazione passasse attraverso la fede. Il suo motto più famoso era omnia sunt communia, cioè tutto e di tutti, fondamentalmente.
Che mito.
Quindi Münzer, tra l'altro, era convinto di vivere negli ultimi giorni e che Dio voleva
ultimi giorni per tutti, non per sé.
No, di tutti, del mondo. Proprio, sì, e voleva usare la spada dei contadini per spazzare via i nobili, il clero, e istituire il regno di Dio sulla terra. Il sogno di Münzer però dura poco, ovviamente, perché il 15 maggio del 1525 l'esercito della Sassonia attacca Münzer e i suoi seguaci, che si erano rifugiati nel villaggio di Frankenhausen, e lì vengono sconfitti e massacrati senza pietà.
Sempre così va a finire,
sempre
un minuto.
Sì. Diciamo che la vendetta dei signori superò di gran lunga gli atti anche molto violenti commessi dai contadini, tanto che il numero complessivo di vittime si aggirà tipo e di giustiziati era attorno ai 100.000, alle 100.000 persone.
Già erano pochi all'epoca che morivano a 30 anni di scorbuto, in più
morivano di questo. Infatti. Comunque, benché i contadini alla fine non avessero ottenuto fondamentalmente nulla, anzi per molto tempo la loro situazione quasi peggiorò, Münzer comunque viene ricordato per la sua visione sociale, tanto che nel XX secolo fu considerato un po' il precursore del socialismo e addirittura la sua immagine venne impressa in una bancanota della Germania dell'Est. In tutto ciò Lutero, che aveva in qualche modo alimentato un po' queste speranze nei confronti dei contadini, fu durissimo. Aveva scritto un testo intitolato "Contro le masnade assassine e rapinatrici dei contadini". E questo alimentò anche la forza dei principi che repressero violentemente questi poveri masse di contadini.
È finito con 5 secondi di anticipo. Complimenti.
Mitica.
Intanto il grande Marco Schiaffino, al quale facciamo anche gli auguri di buon compleanno.
Happy birthday, ciuf ciuf.
Aspetta che è scattato il timer. Allora,
per il compleanno di Schiaffino?
No, era la prof. Schiaffino si è tatuato il motto di Munzen sul
di Munzer. Mi sembra che nel libro Q di Luther Blissett si parli di tutto questo.
Sì, è
no?
Proprio quello che ho detto all'inizio.
Non ti ho seguito. No.
Era distratto.
Sì. Stavo guardando il centro meteo lombardo per vedere se c'erano le nuvole.
Ok. Allora, prof, dobbiamo andare con la seconda. Okay. Ricordiamo che si può votare. Per il momento la votazione si può votare sul gruppo Facebook dei Poveri Mabelli.
Poveri Mabelli trattino Radio Popolare.
Per il momento vince la guerra dei contadini, la rivolta dei contadini tedeschi col 66%.
Vediamo adesso se il racconto del tumulto di Ciompi riporta sulla seconda sfida, cioè la seconda rivoluzione.
Partiti 6 minuti.
Ok, la rivolta dei Ciompi si svolge a Firenze 1378 ed è considerato uno dei primi esempi di rivolta proletaria urbana della storia europea, perché fino adesso abbiamo parlato della rivolta di contadini. Qua invece sono i lavoratori che si ribellano. Chi erano i Ciompi? Allora, in Toscana ciompare vuol dire battere per cuotere e i ciompi erano i lavoratori che battevano la lana prima e poi che venisse cardata per togliere le impurità. In quanto salariati, erano operai salariati, i ciompi appartenevano a quella parte della società fiorentina chiamata il popolo minuto, che non aveva alcuna rappresentanza politica nella città, pur rappresentando il motore economico di Firenze, che viveva proprio sulla vendita dei panni di lana. Comunque ricordiamo che a Firenze in quel momento era una repubblica oligarchica governata da un priorato. I priori venivano eletti tra i rappresentanti delle arti, perché tutti coloro che facevano lavoro erano divisi in gilde. Incorporazioni più o meno importanti. Più era importante il lavoro, cioè, quindi i banchieri, i notai, i giudici erano le arti maggiori, piccoli commercianti, artigiani erano arti minori. Bene, i priori appartenevano a queste arti, erano il governo della città. A capo dei priori c'era il gonfaloniere di giustizia, che era un po' il capo di governo. Come dicevamo prima, il popolo minuto non aveva alcuna voce in capitolo. Fino a quando le cose andavano bene economicamente, questo non creava problemi. Ma il XIV secolo fu un secolo abbastanza difficile da un punto di vista economico. Ricordiamoci la crisi del 300, che in Francia scatenò la Jacquerie, di cui abbiamo parlato la volta precedente. E insomma, a Firenze nel XIV secolo si venne a creare proprio la situazione della tempesta perfetta, per così dire. Allora, l'economia inizia a entrare in crisi perché i banchieri fiorentini avevano fatto moltissimi prestiti ai sovrani, ai principi europei, i quali poi, perdendo nelle guerre, non restituivano i soldi. Quindi alcune banche, tipo quella dei Bardi, fallì. Poi Firenze stessa era sempre impegnata in guerre guariciole contro le città toscane, per esempio Pisa. Nel 1348 c'è la famosa peste, che quindi non solo provoca problemi sociali, ma anche
un grosso disagio, facendo morire un terzo della popolazione europea.
Boccaccio racconta. tra il 1375 e 78, per arrivare a questo periodo, Firenze si impegnò anche in una guerra contro il Papa, ma le guerre costano e ovviamente chi paga sono sempre le classi sociali più deboli. Così il malcontento comincia a serpeggiare tra il popolo fiorentino, e di questa situazione ne approfitta un Silvestro de' Medici, della famiglia de' Medici, che cerca di rovesciare il potere che era in mano a un'altra famiglia nobile, e quindi insomma le famiglie tra di loro cominciano un po' a farsi le scarpe, e di questo ne approfittano i ciompi, i lavoratori, il popolo minuto, che si mette in mezzo a questi conflitti, a questi contrasti, e iniziano a rivendicare il loro diritto fatto di essere riconosciuti come corporazione per aver voce in capitolo nella politica della città. Qualcuno dice non chiedevano pane ma chiedevano potere sostanzialmente. Le cose precipitarono il 20 luglio quando i lavoratori scendono in piazza, la protesta assume contorni anche molto violenti, vengono aperte le carceri, bruciati i conventi, i rivoltosi arrivano a conquistare anche il palazzo della signoria e istituiscono un priorato
di Sion,
provvisorio, nominando gonfaloniere di giustizia Michele Di Lando, che era un operaio, praticamente un operaio, era diventato capo del governo. Per qualche settimana Firenze conosce la vera democrazia, però purtroppo dura poco. Anche se in pochi giorni i ciompi vedono riconosciuta la loro richiesta di essere riconosciuti come corporazioni, vengono create 3 nuove corporazioni, Michele Di Lando però ben presto si trova in difficoltà, non riesce a rispondere ai problemi economici del popolo, anche perché i padroni delle botteghe, fecero una serrata praticamente, chiusero le botteghe e i lavoratori così non ebbero salario, quindi si alimentò un sorta di malcontento. Michele Di Lando viene considerato troppo moderato, si crea una spaccatura come sempre tra i moderati che cercavano comunque di collaborare, volevano collaborare con la vecchia politica, invece quelli più radicali che chiedevano riforme più significative. Approfittando delle divisioni interne, i rappresentanti della vecchia oligarchia, uniti ad altre persone del popolo minuto che comunque non erano contenti di come stavano prendendo, di come stava.
I traditori della causa.
Sostanzialmente, si alleano e il 31 agosto cacciano i ciompi dal palazzo della signoria.
Ciompi viene dopo.
Quindi tutto tornò come prima, pochi anni dopo anche le tre arti che erano state create vengono sciolte e quindi nulla.
Un pugno di mosche.
Però nonostante il fallimento, diciamo che i ciompi insegnarono che non c'è libertà se non c'è voce politica.
Che brava la prof, perfettamente nei tempi, anche in questo caso. Hai finito in 5 minuti e 40 secondi.
Incredibile.
Perfetta. Allora, sono un po' indeciso io, francamente, se votare l'una o l'altra adesso.
Contadini operai.
Io ciompi, quell'altro ciompi. È un vasato religioso, raga. Ma va.
È vero, è vero. Sì, e no, in effetti sì.
Ma sì, ma figuri il regno di Dio, eh? Ma siamo matti.
È vero.
Dai Kings dobbiamo passare agli dèi.
Però aveva.
Ma no.
Però basi comunistiche, l'abolizione proprietà privata.
Ma probabilmente sì, anche i ciompi. Probabilmente erano degli invasati religiosi.
Ma credo.
No, mi pare
proprio.
No. Anche se, in realtà la Firenze era abbastanza libera, cioè erano i Guelfi, però erano sempre i signori che erano dalla parte del Papa. Però combattono contro il Papa anche.
Poi c'è da dire anche il contesto storico, cioè sti contadini tedeschi erano nati in quel humus lì, cioè come fai? Non è che.
Ma perché devi giustificare tutto? A tutti i costi erano una banda di invasati, cazzo.
Comunque,
vota Firenze, cioè, per una volta vota per gli italiani.
Schiaffino si è fatto il tatuaggio dei tedeschi,
a maggior ragione dovrebbe farti riflettere questa cosa.
Vabbè, allora votate sul gruppo Facebook di Poveri Ma Belli,
votate e fate votare fino a quando si vota?
Fino alla prossima volta, che
quindi tra 15 giorni,
tantissimo,
sarà durissima ragazzi, perché la rivoluzione russa in 6 minuti però
neanche le elezioni in India durano così tanto.
No, è vero. Ma attenzione che c'è un pareggio, i ciompi
hanno già ripreso, ci doveva essere la campagna, cioè era la tribuna elettorale per quello.
Voto con l'account Facebook di Vito War.
Perché è loggato.
Sì. Cosa voterebbe Vito War?
Ciompi voterebbe, i compagni operai, secondo me.
I compagni operai. Io l'altro giorno ho incontrato un fan di Vito War che mi ha detto salutalo e digli
digli,
mi ha detto una parola in giamaicano stretto.
Una parolaccia però.
No, voleva dire martello, vabbè. Demha, non lo so, una cosa del genere.
Ci vediamo domani?
Ci vediamo domani, grazie Roberta.
Ciao,
alla prossima.
Però
ciao.
Roberta, devi venire più spesso perché siamo solo a metà degli ottavi e la trasmissione finisce fra un mese, fra due mesi.
Abbiamo detto che poi ve lo uccideremo nei quarti perché tanto ormai ne abbiamo già parlato e faremo la sintesi della sintesi.
No, mettiti malata a scuola, scusa.
Sì, vabbè. Proprio adesso, alla fine dell'anno, con la maturità alle porte.
A domani.
Ciao.
Ciao.